incontri con la Fondazione Émile Chanoux.
Cari amici ascoltatori, ben ritrovati da parte di Paola Borgnino e buongiorno anche ad Alessandro Celi, che come ogni settimana è ai nostri microfoni.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Continuiamo a parlare della Grande Guerra come fenomeno le cui conseguenze sono ancora oggi evidenti.
Dopo le puntate precedenti che parlavano della Valle d'Aosta, abbiamo iniziato un pochino a guardare più in largo e a capire come la Grande Guerra presenti ancora dei tratti che oggi sono attuali.
Di che cosa si parla nello specifico quando si fa riferimento al nazionalismo?
Oggi parliamo appunto di nazioni e nazionalismo. Si dice che la Grande Guerra iniziò, scoppiò a causa delle tensioni nazionalistiche. Bisogna un pochino fare un po' la storia di questo concetto. Se dobbiamo andare a vedere la definizione di nazionalismo, il nazionalismo, dice la Treccani, è l'insieme delle dottrine e dei movimenti che attribuiscono un ruolo centrale all'idea di nazione e alle identità nazionali. Il nazionalismo si è storicamente manifestato in due forme, come ideologia di liberazione delle nazioni oppresse e come ideologia della supremazia di una nazione. Questo significa che abbiamo a che fare con il concetto di identità e, prendendola un po' alla lontana, dobbiamo vedere quando questo concetto di identità si è legato all'idea di nazione, perché non sempre la nazione ha voluto dire quello che intendiamo oggi. Ad esempio, nel Medioevo, con il termine nazio si intendeva, bene o male, la popolazione di origine, ma più che altro un'origine geografica. In una città universitaria piuttosto che in una città commerciale, definire uno di nazione germanica piuttosto che di nazione anglia significava attribuirgli un'origine geografica dall'una o dall'altra parte. Ma questo non aveva un significato politico, per un motivo semplice, che tutti erano nominalmente sudditi dell'imperatore e devoti al papa. Fu successivamente, con la fine del Medioevo, con l'Illuminismo e la Rivoluzione francese, che si arrivò invece al nazionalismo come lo intendiamo oggi.
E di questo parleremo fra qualche istante. Ritorniamo insieme ad Alessandro Celi. Parlavamo prima di questa pausa musicale della Rivoluzione francese. Questa visione cambia con la Rivoluzione francese, quella che ci hai descritto in merito al nazionalismo?
Esatto, con la Rivoluzione francese si crea un cortocircuito concettuale. I rivoluzionari, in particolar modo i giacobini, esaltano il popolo, inteso come insieme dei cittadini che, essendo numericamente più numerosi appunto rispetto all'aristocrazia, hanno diritto ad esercitare il potere. Il problema era definire questi cittadini. Chi era il popolo? Erano coloro che detenevano o non detenevano determinati poteri o determinati privilegi, come avveniva all'epoca per cui l'aristocrazia era nominalmente esentata dalle tasse? Erano tutti coloro che avevano una stessa origine geografica, coloro che parlavano la stessa lingua? Per dare una risposta a questo quesito, i giacobini riutilizzano, cambiando di segno, un'idea che aveva già iniziato a svilupparsi alla metà del secolo precedente, del 1600.
E quindi possiamo specificare bene di che cosa si trattava?
L'idea di fondo è questa. Nel 1600 in Francia c'è una grossa conflittualità tra l'aristocrazia e i sovrani assoluti, essenzialmente Luigi XIV, che appunto vuole tutto il potere per sé. In questo conflitto si sviluppa un'idea, che è un'idea a base etnica. Gli aristocratici sono i discendenti dei Franchi, quindi una popolazione germanica che ha sottomesso i contadini gallo-romani che abitavano appunto le Gallie prima delle loro invasioni. Si viene così a creare un concetto razziale. L'aristocrazia è diversa per origine etnica dal resto della popolazione, e questa diversità etnica le concede il diritto di governare. I giacobini rovesciano il ragionamento e dicono: benissimo, gli aristocratici non sono francesi perché sono appunto i discendenti degli invasori franchi, soltanto i galli, i celti, gli abitanti della Francia originaria sono degni di governare e hanno diritto a prendere il potere. Questa idea, che si sviluppa appunto e viene esportata in tutta Europa durante le guerre rivoluzionarie e poi in quelle napoleoniche, fonda il nazionalismo come lo intendiamo oggi, quindi una mistura di identità etnica da cui discende una un diritto, potremmo dire, o un supposto diritto di dominazione rispetto agli altri.
L'origine etnica che rivendica il diritto al potere, Alessandro Celi, fu un'idea vincente?
La storia ci dice di sì. All'elaborazione della Rivoluzione francese fu che tutti coloro che parlavano una determinata lingua automaticamente appartenevano al medesimo popolo e avevano quindi il dovere di riunirsi in un solo Stato e di eventualmente esercitare la supremazia su altri. Faccio un esempio che mi è sembrato significativo di questa idea vincente. Nel 1849, in concomitanza con la prima guerra di indipendenza, il parroco di La Salle, Léon Clément Gérard, scrive un inno alla Brigata Aosta, che era una delle brigate di fanteria dell'esercito sardo, in cui dice che i valdostani sono particolarmente bellicosi perché sono i discendenti dei Salassi, che a loro volta erano i cugini degli Allobrogi, cioè della popolazione gallica che abitava anticamente la Savoia, i quali, secondo Giulio Cesare, erano tra i più combattivi dei Galli. Quindi, a 50 anni dalla fine della Rivoluzione francese, anche in Valle d'Aosta, che può sembrare un posto piccolo, un posto isolato, tutto quello che possiamo pensare di negativo, ma in realtà non lo era, questa idea dell'origine etnica supposta, mitica, che determina una caratteristica peculiare, la combattività, e di conseguenza il diritto a esercitarla, si era fatta strada anche all'interno del clero, e questo ci dice proprio come questa idea fosse vincente.
Perché questa concezione non rimase patrimonio dei soli francesi.
Assolutamente no, anzi, e qui di nuovo ci sono quelle ironie tragiche della storia, quest'idea fu talmente vincente che se ne appropriarono in funzione antifrancese le popolazioni tedesche e diedero poi origine al processo storico che portò poi all'imperialismo tedesco, che viene additato come grande causa dello scoppio della prima guerra mondiale. In realtà i tedeschi, appunto, sconfitti ripetutamente dai francesi durante le guerre napoleoniche, iniziarono a capire e a considerarsi come un unico Stato e quindi a portare avanti l'idea che tutti coloro che parlavano tedesco dovevano appartenevano alla medesima nazione, quindi dovevano appartenere al medesimo Stato, e da quel momento parte, come ho detto, il processo storico che, passando poi per Guglielmo II, arriva poi addirittura alla Seconda Guerra Mondiale con le teorie naziste.
Tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, come può essere collegato alla Prima Guerra Mondiale e alla nostra situazione attuale?
Il percorso, appunto, che parte dalla Rivoluzione francese sollecita questo senso di rivincita che le popolazioni tedesche sviluppano nel ventennio napoleonico proprio in reazione alla supremazia francese sull'Europa, passa poi alla fine dell'Ottocento per un altro passaggio significativo, che è messo bene in luce da un'opera di uno storico israeliano che si chiama Zev Sternel, che ha scritto una ventina di anni fa un libro che si intitola Nascita dell'ideologia fascista, in cui dimostra come sempre in Francia alla fine dell'Ottocento i socialisti rivoluzionari si resero conto che più che l'appello alla solidarietà internazionale degli operai faceva presa sulle masse l'idea della nazione, e dalla fusione del moto rivoluzionario con l'ideologia della nazione, secondo Sternhell, si sviluppano tutte le ideologie fasciste, le ideologie della supremazia, che proprio a cavallo della Prima Guerra Mondiale danno poi origine ai movimenti appunto fascista, nazista, e tutto sommato, con come potremmo dire, con particolarità differenti, anche a alcuni aspetti del nazionalismo nell'area ex sovietica. Per fare un discorso di attualità basta pensare a quella che è la situazione oggi dell'Ucraina e alle reciproche accuse tra russi e ucraini di ingerenza e di voler di essere fascisti gli uni e comunisti gli altri, per capire come il concetto di nazione si collega, quando si collega a esigenze economiche e a problemi geopolitici, diventi una di quelle miscele esplosive che, una volta innescate, è difficilissimo controllare. E purtroppo oggi sembra che all'orizzonte ci siano ancora questo tipo di problemi.
Bene Alessandro Celi, allora abbiamo terminato anche il nostro tempo a disposizione per oggi. Ci ritroviamo la prossima settimana con altri argomenti che riguardano come sempre la nostra storia a cura della Fondazione Émile Chanoux.
Esatto, buona settimana a tutti e buona Pasqua.
Grazie mille altrettanto e a risentirci.
La Fondazione Émile Chanoux vi aspetta la prossima settimana.